Ciao, 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 come va?
Bene, grazie. Io ti devo portare i saluti appunto di Cristiano. L'introduzione era fatta a caso. Sì, quando ha saputo che questa sera ci siete anche voi in città e che ti avrei sentito, Cristiano Santini ha detto salutamelo tanto. Siccome questa è anche radio di servizio, io ti porto i saluti di Cristiano.
Grande, se hai occasione ricambia.
Molto volentieri, molto volentieri. Allora, che cosa possiamo aspettarci questa sera al Locomotive? Che tipo di live c'è? Come è stato pensato?
È un live molto molto rock, molto molto elettrico, molto molto la prima parte è molto intensa da questo punto di vista. Io credo che anche quando in Marlene tirano il freno e suonano musiche lente, musiche più intime eccetera, non perdono intensità, però questo è un tipo di concerto rock con un'intensità certo tipo dall'inizio alla fine. Peschiamo anche molto nei nostri primi dischi, questo tour privilegia abbastanza in maniera evidente Ucciso Paranoia, che è un disco che invece da un po' di tempo forse di me trascuravamo leggermente. Ogni nostro disco viene sempre rappresentato in tour almeno con un pezzo, ecco, Ucciso Paranoia era il disco che ci dava sempre al massimo due pezzi, ma la più parte delle volte un pezzo nella scaletta, mentre invece questa volta credo che ce ne siano, non ricordo bene, ma direi quattro, quindi comunque roba anche del nostro passato. Avevamo voglia di fare una roba molto 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 rock, soprattutto scegliendo quei pezzi, non tanto quelli la componente, come posso dire, rabbiosa, anche un po' nevrastenica a volte che avevamo, io avevo anche in alcune nostre produzioni, più quella che privilegia, come posso dire, l'aspetto del groove, della presenza, della dimensione molto ritmata.
È interessante come parli dei dischi, perché mi è venuto in mente di chiederti se l'autore di un disco, quando magari lo trascura dal vivo, sente una sorta di senso di colpa, oppure se è qualcosa di un pochino meno sentimentale, un po' più fatto con il regolo, ecco, diciamo.
Ma direi che la risposta sta un po' nel mezzo, nel senso, l'eccessivo sentimentalismo direi di no. Posto che noi abbiamo rispetto e amore per i nostri dischi in pari misura, io credo che poi ognuno di noi può avere le sue preferenze legate al suo feeling del momento, a come si vive la musica col passare degli anni, però noi abbiamo sempre sostenuto in tutte le nostre interviste che ogni nostro disco è sempre l'esito del massimo di noi stessi in quel momento, quindi io credo che non abbiamo mai messo nei nostri dischi nessuna canzone riempitiva, non so come dire, cioè pur di arrivare a far numero no, dalle 10 alle 13 canzoni mediamente, questo è il numero, non è che per arrivare a far numero mettevamo dentro qualcosa che non ci convinceva, quindi ogni disco ha per noi un valore importante di pari misura.
Beh, comunque però è anche vero. No, scusa. Dimmi pure, prego.
No, è anche vero che non usiamo esattamente il regolo, diciamo che le scalette le creiamo cercando di inseguire un certo tipo di mood. Devo dire anche che comunque in effetti ho Ucciso Paranoia, per alcuni versi c'è stato un certo periodo che era quello che era forse più lontano da un certo mio modo di sentire la musica. Parlo di me perché a volte le scalette vengono anche un po' fuori. Sono un po' responsabile più che altro per motivi legati ai cantati, no? A volte certo. Voglio costruire anche proprio un'escalation che sia anche in funzione di questo.
No, è bello perché dico, comunque ne parlavi utizzando delle frasi che a un certo punto comunque veniva da completare dicendo è bella mamma soia, ma è una cosa molto bella secondo me, perché vuol dire anche un rapporto e un ripensare tutta la propria carriera, cosa che poi in effetti è stata anche fissata su disco con l'ultimo Canzoni per un figlio.
Sì, Canzoni per un figlio è un disco che nasce con un'esigenza ben precisa. Noi lo si sa, eravamo a Sanremo lo scorso anno e a Sanremo non ci vai se non hai un disco, cioè in fondo un gruppo come Marlene Kunz va a Sanremo per farsi conoscere, quindi per promuoversi, e andarci senza un disco sarebbe stato demente. Siccome però noi non avevamo pronto un disco di inediti e non volevamo fare le corse per fare un lavoro che non ci avrebbe soddisfatto, ci siamo inventati un concept intorno all'idea della canzone che portavamo, cioè canzone per un figlio, e ci siamo immaginati di poter andare a pescare nel nostro repertorio tutte quelle canzoni che in tempi non sospetti avevamo pensato con dei valori dentro che secondo noi potevano essere estendibili a un ragazzino, a un figlio.
Beh, accidenti, pensando alla vostra giovane età del primo disco e considerando che qua ci sono due o tre brani proprio dei primissimi dischi, da canzoni di figli a canzoni per un figlio, vi siete veramente guardati dentro. Com'è guardarsi a quello che eravate 20 anni fa? Perché immagino che risuonare, come per esempio succederà stasera, magari privilegiando un po' le cose vecchie, sia un conto, ma ripensare i brani è un'immersione molto più profonda.
Ma sì, indubbiamente. Io penso ad esempio a Trans Sud America, che ha probabilmente avrà diviso un po', qualcuno l'ha trovata particolarmente azzeccata come rivisitazione, qualcuno avrà pensato a un sacrilegio, perché se Trans Sud America aveva la sua componente elettrica molto, molto definita, io invece credo che questa versione attuale qua sia filologicamente più vicina all'immaginario del testo. Io adoro, devo dire, proprio la versione che abbiamo fatto di Trans Sud America attuale. Chiaramente sono affezionatissimo a quella originale, però io ricordo perfettamente, ad esempio, che tutto il riff iniziale di Trans Sud America era una mia idea che portai al primo nucleo dei Marlene quando ancora erano in tre a suonare e non avevano canzoni. Quindi Trans Sud America fu uno dei primissimi pezzi che Marlene cominciarono a cercare di addomesticare, e io avevo in testa un qualcosa che era più vicino alle sonorità di adesso, anche magari non saremmo stati in grado di riprodurla esattamente così, però io avevo in testa qualcosa di molto più americano, di molto più vicino a una sensazione. Io ero ad esempio un fan dei Gun Club, quindi per me poteva tranquillamente essere una ballad alla Gun Club. Poi chiaramente io mescolavo la mia esperienza con dei nuovi musicisti che erano Riccardo, Luca, eccetera, e venne fuori la Trans Sud America originale. Però queste sono tutte cose che sono molto, io le trovo molto affascinanti, cioè l'idea di poter avvicinarsi a un pezzo con questo tipo di creatività, di capacità di poterlo rivisitare in un certo modo, e trovo che sia un bel traguardo per un musicista che è riuscito a fare rocker nella vita. In Italia.
Soprattutto sì, poi continuare a farlo anche, sì. Perché questi tempi sono duri. A proposito dei riferimenti della band, hai citato i Gun Club, in molti quando siete usciti hanno parlato di anche dei Sonic Youth, ovviamente, dell'ambiente sì. Noise. Nel tempo, quali altri ascolti importanti sono subentrati? È ovvio che una persona che fa il musicista e che lo fa ai vostri livelli ascolterà tantissima musica, come uno scrittore ascolta tanti libri, quindi non ti sto chiedendo ovviamente di elencarli tutti, ma magari qualcuno che in questi anni ti ha fatto scattare qualcosa come all'epoca, a metà degli anni 90, insomma.
Ma io credo che non ci sia qualcuno che mi abbia dato scosse così importanti, e questo sarebbe sicuramente un discorso interessante da affrontare, perché ho la sensazione ora da persona ormai 45enne, mi rendo conto che certe cose avvengono anche a me, e quando avevo 20 anni non mi piacevano tante sentite dette da un 45enne, ad esempio il rendersi conto che quello che in genere poi nel mondo indie, nell'underground, i ragazzi seguono, come io seguivo le cose in un certo modo, con una intensità e un'affezione speciali, mi sembrava che molte cose avessero un sapore di novità, fossero incredibilmente nuove, eccetera. Poi ora mi rendo conto che a 45 anni, avendo ascoltato tanta musica, avendone suonata tanta, spesso ciò che viene percepito dai giovani come nuovo alle nostre orecchie di musicisti 45enni, e non parlo solo di me stesso, ma parlo anche di gruppi stranieri idolatrati, eccetera. Ricordo un'intervista di Tom York, lui diceva di essere più così interessato ad altre cose che non quelle super nuove, eccetera. Quindi c'è una differente percezione a livello di ascolto, si cambia anche da questo punto di vista. Quindi gruppi che mi abbiano dato così tanto come Midettori, Sonic Youth, Nick Cave, Neil Young, i Team White Rob e tutte le altre band che spesso ho citato non esistono. Sicuramente ci sono gruppi nuovi, ad esempio un personaggio che a me è piaciuto molto e che ogni tanto mi ha un po' così influenzato come mood è Bonnie Prince Billy, che è uno di quelli, no, del folk alt alternative, come si usa dire, e secondo me è meglio di altri di cui si parla, però non posso dire che mi abbia dato così tanto come i miei Beniamini di un tempo.
Certo, quindi possiamo anche riassumere e dire: ragazzi, attenzione alla musica che ascoltate intorno ai 20 anni, perché no, è una musica importante. Ma no, ma perché poi voglio dire, immagino che comunque il periodo storico, uno faccia una media, ci siano dei momenti in cui c'è della buonissima musica e dei momenti in cui magari ce n'è un po' di meno.
Sì, ma però ripeto, lì, come dicevo, è un discorso interessante, nel senso, non mi permetto di dire che ora c'è musica meno buona di un tempo, certo. Perché io credo che 20 anni fa qualcuno che adesso ha la mia età, all'epoca avrebbe detto più o meno la stessa cosa, cioè ci si lamenta un po' sempre dei tempi andati che erano, certo, un po' migliori. So per certo che non mi piace tanto quello che sta accadendo proprio alla musica da un punto di vista proprio così tecnico, non mi piace molto come vengono registrati i dischi adesso, suonano tutti un po' uguali perché vengono tutti super compressi. Noi il nostro ultimo disco, che è Ricoveri Virtuali e Sexy Solitudini, il nuovo disco di inediti, lo abbiamo masterizzato in un modo un po' folle, nel senso cercando di dare valore alla gamma armonica dei suoni, e questo a discapito del volume. E questo cosa fa sì che quando il nostro disco viene ascoltato, la nostra canzone viene ascoltata in una successione di pezzi random, no? Come l'iPod, no? Che quando si ascolta eccetera, il nostro pezzo quando arriva suona più basso, certo. Perché noi lo abbiamo super compresso, e però purtroppo mi rendo conto che è uno sbaglio, ahimè, perché tanto non funziona, perché tanti ragazzi hanno un orecchio che si setta in un altro modo e è così, e la musica va in quella direzione, e questo a me non piace molto, perché sento, secondo me, uno dei motivi per cui non riesco così tanto ad affezionarmi ai gruppi nuovi come prima, perché il suono mi sembra un po' tutto uguale.
Certo, no, ma infatti è una cosa peraltro di cui abbiamo parlato tempo fa, che proprio analizzando gli spettri delle canzoni, sì, sono tutti proprio sparati adesso, mentre un tempo c'era più differenza. A proposito di giovani all'ascolto, eccetera, eccetera, il pubblico di queste date, ma anche insomma, come sta cambiando? Che cosa vedi davanti ai tuoi occhi quando sali sui palchi?
Ma devo dire, io sono felicemente abituato al fatto che ogni tour che riparte lì davanti sono sempre giovani, e siccome io invecchio nel frattempo, vuol dire che loro si rinnovano, vuol dire che continuano a esserci ragazzi giovani che scoprono i Marengo Unz. Devo accettare l'idea di essere un musicista che sta entrando in una matura, e quindi fra un po' verremo liquidati come vecchietti. È chiaro che dobbiamo cercare di maturare bene in una maniera che mantenga un qualche appeal, no? Un qualche carisma, però non possiamo neanche fare gli eterni giovinotti, anche perché è una cosa che proprio a me non è mai piaciuta, mi metterebbe in imbarazzo, ad esempio cercare di fare dei testi che cerchino di assecondare un pubblico giovane, perché non saprei come farlo, ma d'altronde io non saprei neanche fare un pezzo commerciale perché mi sentirei in imbarazzo, devo cercare di suonare e fare le performance conformemente a ciò che io sono e sento. Quindi, però ecco, con queste premesse, poter constatare che nonostante ciò di fronte a noi ci sono sempre ragazzi giovani è una cosa che mi fa veramente molto molto piacere, ci fa onore, perché vuol dire che con le nostre armi riusciamo comunque sempre a far capire a ragazzi nuovi che possiamo essere interessanti lo stesso.
Pensi che in questa produzione, in questa ormai ampia produzione che avete, le canzoni di un tempo parlano alle persone più giovani allo stesso modo? Che cosa accolgono, rimanendo sempre sul pubblico giovanile? Perché sono delle persone che sono realmente cresciute con voi e quindi sono aderenti a quello, al vostro percorso. Quando invece trovate il pubblico nuovo, è curioso immaginare come possano reagire alle canzoni di voi ventenni.
Ma anche questo è un discorso a cui dovrei fare prima un po' di riflessione, perché è anche vero che nel corso di tutti questi dischi che noi abbiamo fatto, nel corso del nostro percorso, abbiamo perso un sacco di gente che comunque ha contestato il fatto che noi non eravamo più quelli di prima. Ci sta quindi che io scrivessi anche cose che non erano più aderenti, come hai detto tu prima, a un certo tipo di persone. C'è invece chi ha saputo capire che cosa stavamo cercando di fare, dove volevamo andare, eccetera, e ha capito che in realtà noi non stavamo cambiando. Io continuo a sostenere che non è che abbiamo cambiato più di tanto, abbiamo semplicemente cercato di evolvere e di maturare. E quindi, sai, i campioni rappresentativi sono un po' ovunque, anche fra i giovani. Secondo me ci sono molti che sono più in sintonia con le cose di adesso, perché sono anche meno acide. E non è detto che tutti i ragazzi abbiano desiderio di sentire questa componente incazzosa, questa componente nevrastenica, cioè, credo che anche lì la verità sia un po' nel mezzo.
Ma sì, ma io sono solo contento che stiamo facendo questa chiacchierata, che ovviamente non è preparata, e tiriamo fuori dei punti che magari un'altra volta potremmo riapprofondire. L'ultima domanda che ti faccio riguarda, visto che l'hai citato, riguarda i testi. È cambiata la prospettiva, i temi, se dovessi vedere anche le ultime cose scritte da te, magari è cambiato anche il metodo nel tempo, oppure è soltanto la tua crescita che poi è finita all'interno di questi cambiamenti?
Da un punto di vista di tematiche io non credo di stare modificando molto, è un limite e nello stesso tempo è la garanzia che io non sto bluffando, che non sto cercando di fare altro. Io stesso citavo un tempo fa una frase di Borges che diceva che con ogni probabilità chi cambia spesso o sempre più che altro copia. Credo sia vero, credo che ogni artista, che non sia un genio ma un talento più o meno marcato, ha alcune frecce al suo arco e quelle usa e poi le rimescola, eccetera. Io sono in una fase di rimescolamento sicuramente. Sono sempre comunque interessato alla parte lirica dei testi, non sono un buon narratore, non riesco tanto a immaginare le storie da raccontare come farebbe Dylan, che è un grande storyteller, e sono più attratto dai risvolti poetici delle liriche, quindi a me interessa proprio l'animo umano, mi interessano i pensieri, eccetera. E di sicuro il mio metodo di lavoro è più mestierante di prima, cioè diciamo che prima di Catartica i testi li buttavo probabilmente più giù senza un grande senso di responsabilità. La ricerca della parola secondo me c'è sempre stata, nel senso l'attenzione a trovare una parola giusta, però ero meno responsabile, quindi potevo anche proprio, cioè non credo che io in questo momento scriverei ancora 45 anni voglio una figa blu, ad esempio, no? Giusto
per parlare di questo, è un buon esempio.
Beh, sì. Per capirci, no, perché controllo le parole, perché mi rendo conto che quella cosa lì messa in bocca a me suonerebbe goffa, e quindi in questo senso sono più mestierante, solo che non è da interpretare in modo negativo, no, la parola, e l'arte comunque è questo, è un equilibrio fra lo sragionamento e il ragionamento.
Questa sera al Locomotive Club, Marlene Kunz, noi abbiamo già dato i biglietti, sono scomparsi istantaneamente, a Manuela e Laura. Cristiano, io ti ringrazio moltissimo, ci vediamo questa sera nel club di Via Serlio e buon arrivo a Bologna, immagino che
grazie.
Stiate sul punto di arrivare.
Siamo in arrivo.
Molto bene, grazie e a questa
buona
sera.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.